Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico, slow news e cultura di RadioCittàAperta.it. In studio a tenervi compagnia fino alle ore 16, Valentino De Luca, quando passerò il testimone alla replica di grande Giove, del duo Giacchè Scolamiero, e poi fino che ci accompagneranno a loro volta fino alle ore 18, quando ci sarà il nostro Riccardone Mameli con Non smorzà, abbassa. L'ottavo giorno è la trasmissione che ogni settimana vi tiene compagnia cercando di sviscerare i temi del momento, facendo approfondimento, cercando di allontanare bufale e fake news, cercando di dare la voce ai testimoni e ai protagonisti in un certo senso possono arricchire quella, l'opinione che vi siete fatta magari leggendo i media mainstream o più spesso scorrendo la timeline dei propri device, che possono essere il telefonino, che possono essere l'iPad, il tablet in generale, magari in maniera un po' superficiale, un po' approssimativa, fermandosi solamente al titolo che sempre più, ve ne sarete accorti lungo il corso di questo anno e mezzo di pandemia, è un titolo acchiappa click o clickbait, se preferite dirlo in inglese. Ricordiamo subito i contatti per entrare nel mondo dell'ottavo giorno, 347 24 50 020 per SMS, WhatsApp o Telegram, poi c'è il numero della diretta per i più coraggiosi, 06 88 98 0443. E poi invece per chi è un aficionado dei social, del mondo social, abbiamo di tutto, abbiamo Twitter, abbiamo Facebook, abbiamo la chat di Skype, basta andare nella search bar, nella barra cerca, e digitare Radio Città Aperta, mi raccomando Città Aperta con una sola A, spingere il tasto segui e da quel momento non ci lasciamo mai più, almeno questo è il tentativo. Ma in effetti però, se volete seguire sempre dell'ottima musica unita a dell'informazione deontologicamente corretta, Radio Città Aperta è la radio che fa per voi. Ogni mattina alle ore 9:40, dal lunedì al venerdì, c'è Press Corner con l'edizione, adesso vedete, dalla scorsa settimana si è aggiunta quella speciale delle ore 10 della nostra Giovanna, e quindi Press Corner, notizie a piede libero, ogni mattina leggiamo e commentiamo per voi tutti le news, gli argomenti che a nostro giudizio meritano un approfondimento da siti specializzati, blog lontano dai media mainstream. Giovanna fa un po' un lavoro diverso, invece il sabato mattina alle ore 10 fa delle interviste dove cerca di approfondire di volta in volta dei temi. Ad esempio, queste interviste sono per approfondire e capire meglio il tema della società del controllo, la società della punizione. Oggi un po' di carne al fuoco nella brace dell'ottavo giorno, ci stiamo avvicinando neanche troppo lentamente alla data di luglio 2021, sono 20 anni dal G8 di Genova che ha segnato in maniera drammatica una generazione. Cercherò qui all'ottavo giorno, insomma, quando vi riuscirò, di fare degli approfondimenti che ci possano accompagnare fino a quei giorni di luglio, per ripercorrere quello che è stato il G8 di Genova nel 2001, quali erano i segnali che in un certo senso avevano preceduto in Europa, ma non solo, nel mondo di allora, anche oltre oceano. Basti pensare alla rete di Davos, basti pensare al cosiddetto popolo di Seattle, basti pensare agli scontri che erano successi prima di Genova, poi Genova è passata alla storia, però prima di Genova anche in Europa e in Italia, nel marzo sempre del 2001, ad esempio a Napoli. Ecco che cercheremo di ripercorrere le varie tappe che hanno portato a un momento, a mio giudizio, divisivo per quanto riguarda la mia generazione, la generazione dei 35, 40, 40-45 anni, 50 anni, insomma, hanno nella fascia d'età 30-50, diciamo, Genova rimane un momento per chi l'ha vissuta in prima, diciamo, in prima linea, anche per chi non l'ha vissuta per motivi anagrafici oppure perché non ha partecipato direttamente in prima linea, però ne è stato colpito dalle conseguenze. Vedremo anche un po' quali sono le conseguenze, ovviamente, fino ai giorni nostri. Non è solamente un ricordo, io mi ricordo un Amarcord, un poteva andare diversamente, eccetera eccetera, ma cercherò sempre di legare il discorso anche ai giorni nostri, anche all'attualità, anche al presente. E poi nella seconda parte dell'ottavo giorno cercheremo, collegandoci con Marco Santopadre, che insomma è stata una voce storica, nonché direttore della redazione giornalistica di Radio Città Aperta, esperto delle cose di Spagna, insomma autore anche di libri che parlano della situazione spagnola, della situazione catalana, delle richieste di indipendenza parte di alcune regioni della Spagna, le ricorderete tutti quanti. Essendo appunto esperto di Spagna, avete sentito le elezioni di Madrid, dell'area di Madrid, come sono andate. La sinistra è stata bastonata e insomma, però io ho letto tanti tweet in proposito, ma nessuno, a mio giudizio, che approfondiva un po' le cause di questa sconfitta, di questo cambio di marcia per quanto riguarda quella area geografico-politica. E quindi ho ritenuto opportuno convocare il buon Santopadre per dirci: spiegaci un po' come stanno andando le cose. È arrivato il momento però di una pausa musicale, e a differenza di quello che faccio ogni mercoledì, lo sapete, no, che io essendo un ignorantone dal punto di vista della musica, insomma, non me ne intendo tantissimo, chiedo a ogni volta di mercoledì agli speaker di Radio Città Aperta: guarda, per favore, fammi tu la linea musicale, sceglimi 10 brani, insomma io li metto, in cambio ti presento, ti dico che sei stato tu il DJ di questa puntata dell'ottavo giorno, eccetera eccetera. E devo dire che trovo grande riscontro, grande simpatia, sempre grande amicizia nei colleghi qui a Radio Città Aperta. Questo mercoledì non c'è stata l'occasione, e poi anche perché avevo in mente una cosa un po' particolare, visto l'argomento che tratteremo tra pochi minuti. Volevo un po' ripercorrere quella musica, la musica che c'era nel 2001, la musica che accompagnava i cortei, la musica che accompagnava le manifestazioni, la musica che in un certo senso ha fatto da colonna sonora a quella generazione e ha fatto da colonna sonora anche a quella tragedia. E allora, bando alle ciance, cominciamo ad aprire le danze in attesa poi di parlare con il primo ospite. Non è una canzone che metto non è un brano del 2001, quindi non è coevo al G8 di Genova, ma è di un gruppo che ha vissuto intensamente quella stagione e soprattutto ha composto un po' di anni fa, una decina d'anni fa, nel 2012, in occasione dell'uscita del film Diaz, la canzone Mai più io sarò saggio, che parla esattamente di quei giorni. 99 posse, Mai più io sarò saggio.
Fuggita la vita e fuggire la fuga non vale. Arca del mai partire, arco del tuo finire, la storia di un dettaglio, fumogeni a morire. Non grido più fa male, non grido più fa male.
odio e sovrastruttura che non lenisce il sale, che Dio vi maledica. Eroi della carriera, limone, asfalto, sputo, mi fermo a Bolzaneto e non cammino più. Antico il mio sospiro, eclissi d'ogni pianto, ti giudico, non canto. Mai più io sarò saggio, ti giudico, non canto, mai più io sarò saggio.
È fuggita la vita, è fuggire la fuga, non vale.
Mai più io sarò saggio.
È fuggita la vita, è fuggire la fuga, non vale. È fuggita la vita, è fuggire la fuga, non vale.
Mai più io sarò saggio.
È fuggita la vita, è fuggire la fuga, non vale.
Tutto è successo a Genova, così cantavano circa 10 anni fa i 99 Post nel brano Mai più io sarò saggio, uscito in concomitanza con il film Diaz. Il mondo si è fermato, adesso ripartiamo, ma davvero il mondo si è fermato? Beh, un po' di mesi dopo, veramente pochi mesi dopo, c'è stato l'11 settembre, tutto quello che ne è conseguito, ancora oggi ci portiamo appresso la ferita di Genova, sicuramente a livello anche personale e generazionale, e poi continuando mano a mano la ferita dell'11 settembre, quello che è successo, la società del controllo, la guerra permanente, il New World Order, eccetera eccetera, insomma sono cose risapute che magari non abbiamo nemmeno il tempo di trattare qua, però all'ottavo giorno. Però quello che abbiamo sicuramente il tempo di trattare e di approfondire sono quei giorni di luglio del 2001. E per farlo abbiamo deciso di, in questo cammino, io spero insomma di avere diversi ospiti, un po' li sto contattando mano a mano di settimana in settimana, fare un lento cammino da adesso, siamo a maggio, fino a luglio, portare di vari testimoni, chi ha scritto libri, chi ha partecipato allora, chi ha fatto approfondimenti, e né in questa ottica ho pensato di invitare oggi ai microfoni di Radio Città Aperta il giornalista del secolo XIX Giovanni Mari, perché autore del libro Genova 20 anni dopo. Buongiorno Mari, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno e buongiorno a tutti e grazie.
Allora, sono passati 20 anni, non ci si crede, certe volte insomma il tempo sembra un luogo comune, ma il tempo davvero davvero vola. 20 anni densi, 20 anni, come a mio giudizio insomma, ma non solo a mio giudizio, segnati da da quella data di settembre, in realtà più che di luglio, però a livello nazionale e anche generazionale è indubbio che i giorni di luglio hanno creato una ferita, una cesura che insomma la mia generazione si è portata e continua ancora a portarsi appresso. Le chiedo innanzitutto perché questo libro, Genova 20 anni dopo?
Perché è vero che il tempo si è fermato e la parola generazione è veramente perfetta. Secondo me si è fermata una generazione di persone che voleva scendere in piazza e si è fermata anche una generazione di giornalisti, quei giornalisti che in piazza c'erano. Quei giorni hanno segnato queste due categorie in modo particolare e secondo me è un lutto che dobbiamo ancora risolvere, non dico elaborare perché non si può elaborare, ma risolvere. E io che in quei giorni, giovane cronista per il giornale di Genova, ero in piazza a raccontare la preparazione militare, militante e politica del G8, mi sono tenuto dentro tutto per 20 anni. Non ho fatto come quegli scrittori che hanno scritto dei bei libri, magari il giorno dopo, magari senza neanche esserci stati a Genova. Non riuscivo perché quel tempo si era veramente fermato, quella esperienza mi aveva veramente segnato. 20 anni dopo ho sentito proprio il dovere di liberarmi e di emettere un giudizio. Ho avuto la fortuna, semplicemente perché ero lì in quei giorni e nei giorni precedenti, addirittura forse già dai fatti di Napoli, e ho visto crescere la zona rossa, le grate, ho visto sparare lacrimogeno, ho visto le cariche, ho visto come hanno condotto le inchieste giudiziarie e ahimè anche le non inchieste politiche, e ho detto è il tempo, oggi che il G8 è passato alla storia, o che dovrebbe passare alla storia, di emettere un giudizio personale dall'alto, con la libertà di non dover stilare un'inchiesta, perché i fatti del G8, viva Dio, sono limpidi e chiari, e il giudizio che ne viene fuori, a mio avviso, è quello di un grande, enorme, pesante fallimento pubblico. Dico pubblico perché innanzitutto è del sistema pubblico, lo Stato, gli Stati, che non sono stati non solo all'altezza della loro funzione, ma hanno anche dato il peggio, sono sprofondati nella vergogna di quella tragica notte alla Diaz e di quei tragici giorni nella caserma di Bolzaneto. È un fallimento pubblico anche perché del tutto alla luce del sole, in piazza. Mentre falliva lo Stato, la polizia, sono fallite anche molte altre componenti della società. La politica in primo luogo, la destra del tempo solo buona a dare la caccia a queste zecche comuniste dipinte come terroristi, la sinistra o troppo agitata nell'intercettare il movimento di cooptarne qualche pezzo in Parlamento, il centro-sinistra già allora non dava traccia di sé, per carità, e poi un fallimento anche della mia categoria, i giornalisti. Io lo dico chiaramente, non siamo stati capaci di dire subito, prontamente e con forza, che la sospensione della democrazia di quei giorni era intollerabile. Ahimè, ha fallito anche il movimento, perché avendo ragioni su tutta la piattaforma che portava in piazza Genova, ci sono dei valori e degli argomenti di quella piattaforma che sono ancora urgenti oggi. Beh, si è sfilacciato nell'esigenza di memoria, nella richiesta di giustizia ancora in piazza. E cosa ha fatto questa lotta sacrosanta alla globalizzazione nata su radici di sinistra e progressiste? Abdicato alla lotta alla mondializzazione, che in realtà è sovranista, populista e a tratti xenofobo.
E ovviamente poi ci arriveremo anche alle conseguenze a oggi, ma ripercorrendo un po' sulla linea di questa parola fallimento, che è una parola che leggendo il libro balza agli occhi per quanto riguarda un giudizio, giustamente lei dice è un giudizio mio personale, ma insomma non credo che il giudizio della storia si discosti molto poi alla luce dei 20 anni che sono passati, si discosti molto da questa parola, visto come è andata a finire. Io vorrei ripercorrere un po' con lei, per il tempo che ci ha concesso, un po' separare anche le cose. Per esempio, c'è una Genova politica, c'è una Genova sociale. Dal punto di vista politico, tutti quanti ricordano sempre il G8 di Genova, quello che è successo, la tragica morte di Carlo Giuliani, le botte in piazza, la Diaz, Bolzaneto. Però in realtà il G8 di Genova non era fatto per picchiare dei poveri manifestanti, riconosciuti poi nella verità processuale emersa come spesso e volentieri innocenti, bensì, e inermi tra l'altro, bensì c'era un dato politico, cioè già da diversi mesi, per non dire anni, si era creato un movimento dall'altra parte dell'oceano che veniva chiamato Popolo di Seattle da una parte, e quindi questa riguarda la società, perché dal punto di vista politico si stava andando a delineare quella che lei giustamente ha chiamato la globalizzazione, la mondializzazione, e al G8 a Genova si discutevano, si mettevano sul piatto degli argomenti che poi in realtà sono passati storicamente in secondo piano rispetto ai fatti di sangue, ai fatti di violenza. In realtà però sono stati degli argomenti che in questi 20 anni hanno dominato le nostre vite. Ne vogliamo un po' parlare? Di che cosa si discuteva a Genova?
Beh, allora, purtroppo due forni. Quello del G8 ufficiale doveva parlare di povertà del mondo e, pensate, dirlo adesso fa un certo effetto, di pandemie. Beh, non ha concluso assolutamente nulla, il debito dei paesi poveri non fu toccato e quel fondo per combattere l'AIDS e le altre malattie pandemiche in Africa è stato dimenticato, pochi spiccioli. Dall'altra parte invece la piattaforma di 1200 associazioni portava dei valori assolutamente che noi oggi portiamo proprio sul tavolo. Pensiamo, l'acqua bene comune, è stato fatto anche un referendum poi, no? Oggi ancora è una bandiera sventolata da tantissime associazioni, ma in quel deserto politico che fu l'Italia del 2001, per colpa soprattutto dei partiti di governo e di opposizione, cade nel vuoto. La giustizia sociale, garantismo per i diritti, soprattutto per i diritti civili e sociali, per tutta questa lotta alla criminalità e alla criminalità nel potere, la lotta alla casta, che al tempo non si chiamava così ma già era ben chiaro al popolo che manifestava, ma poi proprio l'equilibrio del mondo, cioè al tempo era chiara come l'arroganza di quello che dobbiamo chiamare col loro nome, l'imperialismo occidentale dello suo multinazionale, manifestava appieno. Al tempo questa critica era vista come quasi irrisibile, no? Erano fuori dal tempo in global. Ci sono stati editoriali di fior fior di miei colleghi che hanno bollato come estremismo folcloristico tutto quel movimento che diceva che forse le politiche del Fondo Monetario Internazionale non andavano bene, che forse l'Unione Mondiale del Commercio aveva ricette che danneggiavano i paesi poveri. Il G8, forse, ecco, il G8 dei grandi, una cosa la fa, aveva liberalizzato il prezzo delle materie prime dei paesi monoproduttori. Cosa succedeva? Che il caffè a quel punto era completamente nelle mani delle multinazionali che avevano spremuto gli stati. Raccontare queste cose da parte del movimento veniva subito etichettato come un estremismo, una cosa di colore, una cosa quasi infantile. In piazza sono riusciti a dirlo queste 300.000 persone che sono scese a Genova, ma lì si è poi abbattuta questa scura securitaria, questa repressione, perché le cose vanno chiamate col loro nome, repressione che io cerco di giudicare come è nata, perché è nata, come si è sviluppata.
Entriamo infatti nel merito. Lei giustamente prima citava Napoli, lo ricordo magari per gli ascoltatori che sono un po' più distratti, si ricordano a marzo del 2001 a Napoli, Piazza del Plebiscito, ci fu una grande manifestazione che era anche un po' una prova generale delle manifestazioni che ci sarebbero state da lì a pochi mesi proprio a Genova, ma purtroppo fu una prova generale anche per le forze dell'ordine, perché la repressione, innanzitutto chiudendo proprio fisicamente Piazza del Plebiscito e lasciando i manifestanti al cui interno, all'interno della piazza stessa, una sorta di tonnara umana delle persone, e poi insomma ci sono stati anche processi negli anni a seguire per questo, dava l'idea di quello che sarebbe successo. Proprio in quel 2001 così denso di avvenimenti in Italia si assiste a un passaggio di consegne, finisce la stagione, almeno quella stagione per il momento, del centrosinistra, e inizia il grande governo Berlusconi, il primo governo, si dice, della storia repubblicana, che porta a termine il proprio mandato 2001-2006. Quindi lo dico perché dal punto di vista politico è bene inquadrare come non è che, siccome c'era solo una parte, in realtà la preparazione fu una preparazione che coinvolse entrambi i come dire gli schieramenti in un certo senso, e A me interessa, adesso ci arriviamo a Genova, ancora un passo indietro dal punto di vista del clima delle forze dell'ordine, e Napoli questa è una grande prova, però ricordo pure il 15 giugno del 2001 a Göteborg venne gravemente ferito un 19enne dallo sparo di un poliziotto, quindi noi tutti ricordiamo giustamente Carlo Giuliani a Genova, eppure rischiava il movimento No Global già un mese prima di Genova di avere un altro manifestante morto. Questo lo dico per cosa? Lo dico per far capire come c'era una tensione palpabile e da una parte e dall'altra per quanto riguarda gli scontri e per quanto riguarda anche i temi sul piatto. Non mi scorderò mai gli articoli di giornali mainstream che parlavano di palloncini pieni di siringhe, di sangue infetto, di HIV, vabbè, queste sono proprio cose che rimangono nella storia del giornalismo. Mari, le chiedo, ci vuole un po' delineare come si arriva in quei mesi, proprio i mesi precedenti a quel 19 luglio 2001, come si arriva, qual è il livello di tensione dello scontro e in patria, e quindi giustamente il caso di Napoli, e anche però in Europa, per far capire che non era solo uno scenario italiano, ma era uno scenario appunto che coinvolgeva, io ho detto prima, il famoso popolo di Seattle, così si chiamava allora.
Sì, è fondamentale dire questo, innanzitutto perché il G8 non è un fungo che nasce all'improvviso e non è un'esclusiva colpa del governo Berlusconi. Berlusconi ha la stragrande colpa di averlo gestito in quel malo modo, ma nasce da prima. Quando D'Alema decide di fare il G8 del 2001 a Genova, il popolo di Seattle è già una realtà consolidata. È stato a Seattle, a Melbourne, a Praga, a Nizza, a Budapest, insomma si è visto ovunque che nei grandi avvenimenti dell'imperialismo occidentale arriva la contestazione, ed è una contestazione politicamente molto forte perché giudica illegittimo e è inadeguato quel sistema di potere rispetto ai bisogni del mondo. Questo è un'onda mondiale. E, ad esempio, in quel periodo esce un libro, No Logo, di Naomi Klein, che fa il giro del mondo ed è un bestseller incredibile, che attacca le multinazionali, e diventa un movimento che cresce a vista d'occhio, anche perché la politica in tutto il mondo, e specialmente in Italia, perde quei valori sociali e smette di dare risposte, no? Perché la guerra fredda è finita, perché il sistema occidentale ha vinto, perché la Russia era inglobata nello stesso G7 che infatti diventa G8 e quindi ha campo libero. Ma attenzione, perché mentre i governi restano immobili, il movimento matura, cresce, ingloba fette sempre più vaste di società civile. Io ricordo che a Genova picchiato c'erano i centri sociali, ma anche le suore. Io ho soccorso una suora col braccio rotto il sabato in Corso Italia sul lungomare e lei era totalmente inerte. Questa magma cresce e tutto dice che quel tipo di vertice era da annullare. La Banca Mondiale infatti cosa fa? A giugno, dopo Göteborg, fa la sua riunione mondiale non più a Barcellona, in mezzo alla piazza, ma online, perché tutto era chiaro. Lo Stato Maggiore italiano propone al governo Berlusconi di fare il G8 a bordo di una nave in mezzo al Mediterraneo, perché tutto ormai era chiaro, e invece insistono. E torniamo alla polizia e a Napoli. A Napoli c'è il governo Amato, centrosinistra, e a Napoli c'è davvero una prova generale, perché la polizia circonda e reprime la piazza a prescindere dai soggetti che erano in piazza. Una logica del branco, dirà poi Gabrielli, per cui chi c'è, c'è. Quella tattica funziona talmente bene che sulle prime non suscita nemmeno scandalo. Quella pratica mette nelle condizioni la stretta cerchia di comando della polizia, tutta nominata dal centrosinistra, di essere pronta a essere arruolato dal centrodestra, che si sapeva avrebbe vinto le elezioni 2 mesi dopo e che non avrebbe avuto motivo di cambiarla perché aveva mostrato il pugno di ferro. Quindi una stretta cerchia di vertici di polizia nominati di centrosinistra hanno il bisogno di mostrarsi pronto ai nuovi arrivati del centrodestra, che si presentano compatti, superbi, forti e con personaggi che oggi abbiamo un po' dimenticato, ma il Gianfranco Fini del 2000-2001 era un po' diverso dal Gianfranco Fini di oggi. il portato di Alleanza Nazionale era diverso persino da quello di oggi di Fratelli d'Italia, e c'erano sommovimenti a destra che erano diversi e molto più radicali di Casa Pound. In quell'humus la stretta cerca di comando fa l'errore più grosso che poteva fare, trasforma il G8 da un fatto di ordine pubblico a un fatto militare, dimentica la riforma del 1981 quando si dice che la polizia difende il cittadino e trasforma Genova in un campo di battaglia. Il problema è che non sa farlo, il problema è che sbaglia la tattica, il problema è che in via Tolemaide i carabinieri buttati allo sbaraglio finiscono per scappare travolti dalla reazione dei centri sociali sommersi di lacrimogene e di manganellate. Il problema è che butta a Genova in strada, primo, personaggi non genovesi, secondo, i reparti meno abituati al dialogo, al confronto politico, più abituati allo stadio, terzo, poliziotti e carabinieri che sono stati deviati da una campagna informativa delle stesse forze dell'ordine e dell'intelligence che rappresentava il movimento come pseudoterroristi. Vi ricordate la frase gli anarco-insurrezionalisti? Poi si è passata un po' di moda, ma raccontavano che avrebbero potuto bersagliare le biglie di acciaio sparate con fionde militari. I ragazzi palloncini col sangue infetto ha fatto il giro del mondo, ma non era un'invenzione dei giornali, i giornali un po' folli a crederci, ma era un'invenzione dei servizi segreti. C'erano veline per cui il movimento era pronto a sequestrare i poliziotti e usarli come scudi umani.
Mari, però che non vi sia stata un'opera insomma degna di del nome di giornale giornalista da parte della stampa mainstream e non solo di allora, di chiedersi come era possibile che delle persone si procurassero del sangue infetto di HIV e maneggiassero questo sangue per metterlo dentro dei palloncini che avrebbero lanciato, cioè, ma insomma veramente vuol dire abdicare all'intelligenza, però vuol dire abdicare anche alla deontologia che insomma ogni giornalista deve nei confronti del rispetto di se stesso e anche del lettore. Sicuramente hanno militarizzato lo scontro, grandi errori anche logistici sono stati fatti, e i carabinieri di Via Tolemaide che in realtà erano stati chiamati per andare da Marassi per reprimere l'assalto, lì si pareva dei Black Bloc che volevano entrare dentro al carcere di Marassi, poi si fermano in via Tolemaide, intercettano le tute bianche e cominciano a manganellare le tute bianche, e poi tra l'altro
non intercettano, intravedono da lontano. Potevano tranquillamente andarsene, ma invece hanno deciso chissà per quale motivo di attaccarle.
E poi tra l'altro, mi corregga se sbaglio, nella ricostruzione pare proprio che questa assalto provoca la reazione a sua volta delle tute bianche da una parte del corteo, un'altra parte del corteo si sposterà proprio in piazza Limonda, dove ci saranno i famosi fatti che coinvolgeranno Placanica e Giuliani. Mari, senta, ma che fuoco ha fatto emergere? Questo è magari la mia impressione, da non so, facciamo finta che io non so nulla, sento il suo racconto, leggo il suo libro, mi verrebbe da dire che c'è quasi un fuoco sopito sotto la cenere che in quei giorni di luglio riesce a riprendere vita da parte delle forze dell'ordine. Mi spiego meglio che cosa voglio dire. Sembra quasi che, non so, ci fossero dei conti aperti nella società italiana mai risolti, che a Genova, in questa contrapposizione sicuramente pompata dai servizi segreti, pompata dai mass media che hanno, abbiamo detto, abdicato alla propria capacità di giudizio, insomma, però riesce fuori sempre un po' l'Italia, mi verrebbe da dire, dei bianchi contro i neri, in quel caso dei rossi contro i neri, dei guelfi e ghibellini, un'Italia mai pacificata che quando c'è l'occasione deve fare i conti, e sempre in maniera violenta, in maniera cruenta, con se stessa. In realtà questi conti non riesce mai a farla, mai a farli.
Sì, con un aggravante, che rispetto agli anni 60 e 70 queste forze dell'ordine non sono per nulla preparate, neanche su un piano politico, o se vuoi neanche su un piano ideologico. Voglio dire, la riforma dell'81 delle forze dell'ordine è una riforma seria, è una riforma all'altezza dei tempi, veramente voleva trasformare la polizia in un alleato del cittadino. Il problema è che poi tutto cambia, e nel vuoto ideologico e valoriale degli anni 90, quando tutto sembra essere passato, passato sotto gli occhi dei cittadini, della società civile, e tutto perde di valore, la polizia va culturalmente allo sbando. È dimenticato il valore della legge dell'81. Attenzione, c'è una certa destra che galoppa nell'Italia, nella società civile e anche in polizia, ed è anche la parte più organizzata, visto il parallelo naufragio delle forze più progressiste interne ai corpi delle forze d'ordine, che ricordiamo non è un corpo che brilla per appartenenti progressisti. In questo contesto la politica tocca il suo minimo e chiede che cosa? Chiede al cittadino una delega per garantirgli sicurezza e disciplina, sembra una canzone. Beh, ma è così davvero? Il pugno di ferro che brandisce il centrodestra italiano in quegli anni trova terreno fertilissimo e confonde l'agente di polizia, confonde il carabiniere, attecchisce quella cultura che instilla nell'uomo delle forze dell'ordine una paura, un sospetto. Quelli sono contro lo Stato, contro la mia famiglia, contro di me in piazza, e si manifesta in via Tolemaide, perché in via Tolemaide non c'è una carica di alleggerimento di polizia, in via Tolemaide non c'è evidente volontà di allontanare i manifestanti, no, c'è la ricerca di uno scontro oplitico testa a testa, che però è costruito su uno sbaglio multiplo. Via Tolemaide non è fatta per quel tipo di carica, via Tolemaide è un budello, come infatti si è dimostrato. La polizia è più armata e quindi nel breve tempo, in quel caso nei carabinieri, a mano libera, a vantaggio, ma di là c'erano 25.000 ragazzi che avevano preso un sacco di botte e che quindi forse nell'unione fa la forza, la lunga prendono sopravvento, e io scrivo nel mio libro una manica, di un esercito di straccioni respinge i carabinieri, li costringe alla fuga, e questi fungono in modo maldestro, devono abbandonare i mezzi, infatti sono andati alle fiamme, e poi si ritrovano nella stacca di piazza Alimonda, dove ci sono quei due defender che non ci devono essere, perché sono dei mezzi che portano panini e acqua alla truppa. Quindi in questo scempio organizzativo, ideologico, politico, formativo, questi uomini delle forze dell'ordine non sono formate, mettono in piazza la gente più abituata a obbedire, meno abituata a pensare, col suo corpo, col suo corpaccio, con i suoi problemi, con i suoi mutui, e sono soliti schierarsi sotto gli stadi. Non solo, sono soliti avere mano libera a tirare una manganellata in testa a un ultra che picchia un altro ultra. E quindi si sentono esattamente legittimati a far quello, picchiare questo popolo che è nemico della società occidentale.
Mari, ma com'è possibile che dal punto di vista politico ciò che è successo e per le strade di Genova, e però non ricordiamo, perché poi nel nostro discorso ovviamente siamo soggetti ai tempi della radio, quindi non possiamo sempre sviscerare come ci piacerebbe, ma magari in futuro ci risentiamo in proposito, ma da una parte ricordiamo l'episodio della Diaz a freddo, dei ragazzi che stavano preparando la partenza da Genova, insomma avevano già con la testa, stavano già altrove, avevano chiuso quell'esperienza, vengono assaltati, picchiati, arrestati, insomma e tradotti un po' nelle carceri italiane, così a freddo, perché la politica, siccome da Genova ne usciva sconfitta dal punto di vista mediatico, doveva dare, la politica e anche le forze dell'ordine dovevano dare una dimostrazione di forza, di avere la piazza sotto controllo. Lì vanno a dormire i terroristi, e quindi vedete che fine gli facciamo fare da una parte. E dall'altra, secondo me personalmente, ma questa è una mia opinione personale, secondo me è di tutta sta storia è la cosa più grave, cioè la contenzione a Bolzaneto e quello che è successo a Bolzaneto, dove si applicavano dei metodi proprio di, allora non c'era il reato di tortura, poi ci sono voluti 19 anni per da allora si è cominciato a parlarne, ce ne sono voluti quasi 20 anni applicare nella nostra giurisprudenza, perché trovasse spazio un reato che a me insomma sembrava veramente quasi ovvio, cioè il reato di tortura. E insomma a Bolzaneto la contenzione con quello che è successo, con la gente che veniva col pennarello segnata in faccia, alcuni che testimoniano che venivano costretti a quattro zampe a imitare il cane, altri per 10 ore a fare il cigno su una zampa sola, insomma aveva gente che non poteva andare al bagno, e con tutte le conseguenze del caso. com'è possibile che dal punto di vista politico, adesso nell'Italia del 2021 nemmeno le farei mai questa domanda, la sinistra non esiste più, il centro-sinistra è molto centro e poco sinistra, ma insomma nell'Italia del 2001 comunque c'erano determinate forze, insomma c'erano ancora delle forze in Parlamento che si chiamavano comuniste, questo bisogna dirlo, com'è possibile che non abbia scaturito una commissione d'inchiesta, al di là di quello che è successo Di Pietro con l'Italia dei Valori che si oppose, questo è quello che è successo praticamente, quindi non si è fatta questa commissione d'inchiesta, ma in realtà se c'è la volontà le cose si fanno e evidentemente non c'era una volontà.
Guarda, infatti il problema è che io addebito molto all'insipienza, all'incapacità proprio delle persone. Chiariamo una cosa, certo, responsabilità politica pesantissima, però il centrodestra non si sente mai in colpa, non si sente mai responsabile e a 20 anni data non ha mai ammesso una colpa, una responsabilità o mai ha chiesto scusa. Per il governo Berlusconi il G8 fu un banale problema di ordine pubblico. Certo, c'è stata una deviazione alla Diaz e a Bolzanetto, ma sono stati puniti i colpevoli, i singoli. Quindi il centrodestra non si sente affatto colpevole o responsabile. Il centrosinistra, io ricordo un fatto che poi è stato un po' dimenticato. Intanto appunto tutti i vertici della polizia sono stati nominati dai governi D'Alema e Amato. Non solo, il capo della polizia e il capo del coordinamento interforze Gianni De Gennaro non solo rimane al suo posto, ma viene in seguito promosso da due diversi governi di centrosinistra e messo addirittura a capo di Leonardo, che significa Finmeccanica. Non solo, Piero Fassino, segretario del partito più importante della sinistra democratica del tempo, dopo i fatti di Piazza Limonda, mentre il popolo di Seattle, come l'abbiamo chiamato prima, il popolo di Genova, come lo chiamo io, avrebbe chiesto una vigilanza democratica sulle piazze, cosa fa Fassino? Toglie il partito dalla manifestazione. Non, il giorno del venerdì non c'era, c'era solo il sabato, il corteo multicolore, unitario, pacifico, ma lo toglie, anziché dare assistenza, fugge. I partiti che si chiamavano comunisti, ahimè, che oggi non esistono più, invece hanno fatto un po' troppo i tifosi, hanno fatto la corsa ad accaparrarsi i Caruso e Luxuria in Parlamento, hanno fatto la corsa a rivendicare un successo immediato sull'onda di quella tragedia, ma che poi li porterà a isolarsi e a arroccarsi e a sparire dal Parlamento nel 2008 non riuscendo a centrare il quorum. E in questo si inserisce il vertice di polizia, del tutto impreparato, del tutto sbattuto da una parte all'altra dai propri singoli interessi e mai messo sotto processo, non dico penale ma politico. Voglio dire, in qualsiasi altro stato del mondo, mi spingo a dire del mondo, uno scempio come quello della Diaz, poi magari ci torniamo, dove un atto di repressione ingiustificata, illegittima, illegale, immotivata, senza mandato, viene giustificato con una valanga di menzogne che neanche un bambino sarebbe capace di elaborare nella sua follia con tanto di molotov fatto trovare dentro, si sarebbe aperto un processo catarsico. Si sarebbe perso un dibattito collettivo, ragionato, di dolore. Forse il Ministero degli Interni si sarebbe anche dimesso in un mondo normale. Non succede assolutamente niente.
Mari, secondo lei, però, questa non è la spia che noi come società non riusciamo a trovare una scala di valori condivisa? Perché se no, giustamente lei dice, ma è lampante, sotto gli occhi di tutti è successo questo e quest'altro. Quindi è ovvio che ci vuole, indipendentemente che tu sia di destra, di sinistra, come la pensi, è ovvio che sono stati toccati dei valori fondanti della nostra società, della nostra comunità, e quindi chi sbaglia paga, deve essere, no, ci vuole un processo. Eppure il fatto che non ci sia stato, quindi non mostra da un certo punto di vista che non, in realtà questa scala condivisa, questa di valori, in realtà non è molto condivisa, forse.
Allora, innanzitutto questo sì, non è molto condivisa. Mentre noi stiamo dicendo queste cose, se ci ascoltasse qualcuno che la pensa in modo un po' diverso, potrebbe dire due cose. La prima, embè, la seconda, se lo meritavano. È bene che ci chiariamo su questo punto, perché c'è molta parte di popolazione che dice che, certo, va bene, la Diaz qualche matto ha sbagliato, però non si va in piazza. Però la violenza è sempre da fermare senza se e senza ma, l'abbiamo lette queste cose, ci sono fiorfiori di ministri e di miei colleghi che l'hanno detto senza se e senza ma, mai violenza da qualsiasi parte essa avvenga, Quella frase, se ci pensiamo, no? Terribile, ma come? È la stessa cosa. E la politica paga tantissime colpe. La politica, la colpa principale che c'è sinistra è la paura di perdere voti al centro, questa sindrome che ci resta addosso da 30 anni, non da 20. Perché il PDS-DS è incerto, incespita su questa valutazione? Per due motivi. Primo, perché i responsabili, i capi, li ha messi lui. Secondo, perché in quel momento storico la destra più verace, quella che chiedeva il pugno di ferro contro i piccoli crimini, contro gli zingari, queste parole che entravano nella nostra testa, avevano una forte eco sulla società. E se tu attaccavi la polizia al tempo, potevi passare come amico di Luca Casarini. Vi ricordate questa frase? Non l'hanno inventata i giornali o gli elettori, l'hanno inventata fior fior di politici. E questa etichetta il centro-sinistra del tempo se la vuole togliere da dosso, la vuole abbandonare. Quando è che alza un po' la testa il PDS in Parlamento? Quando viene fuori un documento sottovalutato in cui si diceva, in cui i servizi segreti dicevano: attenzione, in piazza ci saranno infiltrati di destra neonazisti arrivati dalla Germania. Lo sapevano. Attenzione, in piazza ci saranno 1444 potenziali violenti che vengono da tutte le parti d'Italia d'Europa. Mi ricordo, il documento citava tre persone da Vercelli. Se tu sai che arrivano tre persone da Vercelli, sai come si chiamano, dove abitano. Nessuno ha fermato nessuno. Hanno fermato una nave arrivata dalla Grecia, dicendo che c'erano a bordo degli anarco insurrezionalisti. Sai chi c'era a bordo? Alexis Tsipras. L'hanno fermato e respinto a casa. Dopo qualche anno è diventato presidente, premier della Grecia. Quindi l'insipienza, la paura e poi la forza di Berlusconi. Perché mentre giudichiamo dobbiamo dire che Berlusconi ha sbagliato a delegare a Gianfranco Fini la sicurezza e non al suo ministro degli interni Scajola, e chissà cosa avrebbe fatto Scajola. Ha sbagliato a bollare il movimento come rivoluzionario, comunista, estremista, bla bla bla. Ma era molto forte. Primo, per una forza sua, endemica nel popolo italiano. Secondo, perché aveva l'intero apparato televisivo nazionale.
Assolutamente. Mari, un'ultima domanda prima di lasciarci dopo questa lunga chiacchierata. Genova, 20 anni dopo, e allora la domanda è quasi spontanea. 20 anni dopo, qual è l'eredità della piazza di Genova?
Io qua resto sull'amarezza e sulla sconfitta. Sento il dolore che resta addosso al movimento, alla politica, anche ai poliziotti e a me, e sento ancora quell'odore, l'odore della fiamma ossidrica che innalzò la zona rossa, le grate altri 3 metri, che divide la città, una città che non ha mai riconosciuto un confine nemmeno nel mare. E quello è l'odore della repressione, della mancanza di libertà, del silenzio. Non ha vinto nessuno, neanche Genova, che pure dal punto di vista fisico, al netto dei danni che ha subito, ha migliorato perché è diventata una città d'arte. Abbiamo perso tutti, secondo me, ma dobbiamo voltare le spalle all'indietro, guardare, leggere con la freddezza che ci dà il tempo che è passato e provare a guardare all'oggi e, ad esempio, cominciare a non tollerare più certe faciloneria comunicative della politica e a spingerci, ognuno al nostro piccolo, a cercare di fermare la prossima volta l'onda prima che salga.
Bene, con queste parole non mi rimane che ricordarvi Giovanni Mari, Genova, 20 anni dopo, per la casa editrice People, e ringraziare appunto l'autore, il giornalista del secolo XIX, Giovanni Mari, per il suo intervento qui a Radio Città Aperta. Mari, grazie mille.
Grazie.
E dopo questa lunga chiacchierata andiamo a sentirci un po' di musica. Continuiamo con le canzoni che si sentivano a quel tempo, ecco, magari non proprio esattamente in quell'anno, però per esempio come non riconoscere in Manu Chao uno dei dei cantanti simbolo di quel periodo storico. Manu Chao, dunque, Bongo Bong.
Mama was queen of the mambo, papa was king of of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. J'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus.
Del reparto celere, pronto alla guerra, ma più che una battaglia in strada sembra un carnevale. Tutti questi pacifisti del cazzo che si fanno chiamare popolo di Seattle, massa di straccioni con bandiere.
quelli che solo a guardarli in faccia già divento paonazzo. Sono 300.000 e vogliono cambiare il mondo, e pensano che per cambiare basta un giro tondo. Io non so nemmeno chi ha ragione e chi ha torto, ma puoi vedere che a sto giro qui ci scappa il morto. Ognuno sceglie la sua forma di protesta, c'è chi ha steso fili di mutande fuori alla finestra, c'è chi vuole oltrepassare la zona rossa, c'è chi canta avanti popolo alla riscossa. Missione un po' speciale, Genova 2001, squilla cellulare, con la suoneria di faccetta nera. Sono fascista, non credo sia una cosa di cui mi debba vergognare. Secchi e parassiti e comunisti, ci mancava pure quella banda di teppisti, con la tuta nera ed il passamontagna in testa, con le spranghe fanno a pezzi tutto e ci rovinano la festa. Parte la carica, voi ve la date a gambe, tenete il manganello, la pallottola vagante. Che si tinguono di sangue, sudore, lacrimogeni sparati sulla gente. Tu che ti rifugi nel cortile, prenderai più forte che se fossi nato in Cile. La Costituzione come carta igienica, usala per pulirti il culo o tamponarti le ferite.
Quando sono le ore 15:19 torniamo in diretta Valentino De Luca per Radio Città Aperta. L'ottavo giorno è la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e Cultura che potete sentire ogni mercoledì dalle 14 alle 16 su radiocittàaperta.it. E dopo aver avuto insomma come ospite il giornalista del secolo XIX Giovanni Mari per parlare del suo libro su Genova 20 anni dopo e insomma la diciamo la prima tappa di un percorso che ho in mente, beh, spero di poterlo realizzare con diversi autori che mano a mano ci accompagnino alla data di luglio 2021, quando si ricorderanno i 20 anni dal G8 di Genova. Però cambiamo totalmente argomento per il momento e parliamo di elezioni. Dice, ma come le elezioni? Non c'è il grande governo dei competenti. Le elezioni non ci sono state in Italia, è caduto un governo Conte, e adesso no, si va avanti con Draghi. Sì, ma infatti non sto parlando dell'Italia, ma della Spagna. Il centrodestra ha vinto le elezioni a Madrid, il Partito Popolare, che è insomma il partito principale di centrodestra spagnolo, ha vinto le elezioni nella Comunità Autonoma di Madrid. Mi raccomando, non stiamo parlando di elezioni per il Parlamento, elezioni a livello nazionale, parliamo della zona di Madrid. Si sono svolte martedì e Però perché sono importanti? Perché ne stiamo parlando? Perché sicuramente avranno forti conseguenze a livello nazionale. Infatti, con quasi il 90% delle schede scrutinate, il PP, Partito Popolare, ha ottenuto circa il 44% dei voti. Ma il Partito Socialista, che è la forza, lo ricordo, dell'attuale primo ministro Sanchez, invece si è fermata a un 17-18%, adesso non ho visto bene le previsioni, mi pare 17-18%, e Unidas Podemos, che è l'altro partito, lo conoscete bene, di coalizione del governo, al 7%, è superato. E questo è il dato che, insomma, ci fa un attimo dire che sta succedendo in Spagna, dall'estrema destra di Vox, che arriva al 9%. Sparisce Ciudadanos, scusate la mia pronuncia, ma adesso l'ospite magari che tra un secondo vi presento magari mi tira le orecchie per come pronuncio, che dovrebbe essere, se ho ben capito, un po' i renziani spagnoli, l'Italia Viva spagnola, è ormai irrilevante, insomma non ha raggiunto la soglia del 5% ed è sparita. Insomma, che succede a tutto quello che vi sto raccontando? Che probabilmente il Partito Popolare farà un'alleanza con Vox, con la destra, estrema destra spagnola di Vox, per governare. Insomma, per capire un po' meglio come mai la sinistra è stata punita, almeno per quanto riguarda la zona elettorale di Madrid, in maniera così significativa, perché l'elettorato si è appoggiato al Partito Popolare, che succederà nel gioco delle alleanze? Ho invitato i microfoni di Radio Città Aperta una voce storica e della radio, ma soprattutto di quando si parla delle cose di Spagna, insomma più volte è stato nostro ospite, sto parlando del giornalista Marco Santopadre. Ciao Marco, benvenuto qui a Radio Città Aperta.
Ciao Valentino, buon pomeriggio.
Allora Marco, scusa lo spiegone, lo dovevo fare ovviamente per far capire che cosa è successo, sennò sembra che stiamo parlando di elezioni nazionali, invece è bene sottolineare che parliamo di elezioni locali, che però insomma gli ascoltatori, i commentatori, gli analisti più attenti sanno che no, quando succede qualcosa nella zona di Madrid poi ha dei riflessi anche in campo nazionale. Insomma, io ho detto quello che è successo, così se ci sono correzioni falle, e in generale io ti ho chiamato per fare un'analisi di questa sinistra che ne esce batostata e di questo invece Partito Popolare che ne esce, sebbene costretto alla coalizione, però ne esce sicuramente rinvigorito. Una tua analisi?
Sì, allora, si parla ovviamente delle elezioni nella regione di Madrid. In Spagna le regioni si chiamano comunità autonome, quindi diciamo che ovviamente riguardano un territorio e non l'intera Spagna, però come dicevi tu sono significative perché ovviamente stiamo parlando della regione che ospita la capitale, una delle città più importanti sia dal punto di vista della popolazione sia dal punto di vista economico e politico del Regno di Spagna. E i numeri un po' confermano le previsioni, in parte no, era previsto sicuramente, diciamo, l'affermazione, la vittoria del Partito Popolare che alle elezioni del 2019 era arrivato in seconda posizione dietro il Partito Socialista, però grazie poi a un'alleanza con Ciudadanos, con questo partito di centrodestra che ormai è scomparso un po' dalla mappa elettorale spagnola, aveva potuto formare una coalizione di governo che aveva governato appunto dal 2019.
Ma ho detto Marco, scusami, ho detto giusto il parallelismo con Italia Viva?
Allora, diciamo più che altro Italia Viva, che si è ispirata forse al partito che è stato fondato ormai una decina d'anni fa da un oscuro, insomma, fino a quel momento sconosciuto personaggio politico catalano, poi è diventato un partito a livello statale spagnolo ed ha avuto un ruolo, perché quando c'è stata, diciamo, la crisi del sistema politico spagnolo, anche grazie alle mobilitazioni di piazza, alle campagne anticorruzione seguite all'inizio della crisi economica e finanziaria in Spagna nello scorso decennio, no, tra 2008 e 2011, ci fu, come dire, una ondata di sdegno da parte dell'elettorato, non solo nei confronti del Partito Popolare ma anche del Partito Socialista, che hanno governato una volta uno, una volta l'altro, dividendosi il potere fin dai primi anni della cosiddetta transizione dopo la morte di Franco e la riforma del sistema politico. L'indignazione si orientò soprattutto verso Ciudadanos, questo partito che si descriveva come una forza politica moderata, centrista, liberale, progressista sui diritti civili, sui temi diciamo civili, e un po' liberista diciamo sul fronte economico, però senza esagerare. Quindi questo partito è stato un po' la riserva diciamo dei voti in fuga per alcuni anni dal Partito Popolare, in parte anche dal Partito Socialista, è servito per stabilizzare il sistema politico, per non farlo saltare. Adesso invece si assiste ormai negli ultimi due anni a una a uno svuotamento del bacino elettorale di Ciudadanos, che e questi voti tornano ai due partiti storici, diciamo. In questo caso sono andati praticamente tutti al Partito Popolare. Il Partito Popolare nel 2019 aveva preso 30 seggi, ieri ne ha conquistati 65, mentre Ciudadanos, che ne aveva presi 26 nel 2019, ieri ne ha presi 0, perché come dicevi tu ha preso poco più del 3,5%, però non è arrivato al 5%, che è la soglia di sbarramento oltre la quale si ha diritto, no, la rappresentanza nell'assemblea regionale. Allora, l'affermazione del Partito Popolare era prevista, non era previsto il crollo, il tonfo del Partito Socialista, che la volta scorsa era arrivato in testa con 37 seggi, ieri ne ha presi soltanto 24 e ha perso il 10%, è passato dal 27 al 17%, insomma un crollo che difficilmente può essere ridimensionato o descritto come non reale. Il crollo c'è, è evidente, e questo crollo ha peggiorato la posizione di tutte le sinistre della regione di Madrid, nonostante che altre due formazioni, Más Madrid e Unidas Podemos, abbiano migliorato la loro performance rispetto a due anni fa. Infatti Más Madrid, che aveva preso 20 seggi nel 2019, stavolta ne ha conquistati 24, e Unidas Podemos è passata da 7 a 10, anche se Unidas Podemos, nonostante sia un partito tra i più importanti a livello statale, a Madrid, nonostante fosse guidato da Pablo Iglesias, che si era dimesso pochi giorni fa da vicepresidente del governo statale, proprio per poter guidare personalmente, no, la campagna elettorale della sua formazione a livello locale, chiedendo soprattutto il voto popolare, il voto operaio, il voto delle periferie, per bloccare l'ascesa delle destre e portare le sinistre al governo, si è fermato al 7,2%, insomma non è proprio una percentuale particolarmente rilevante, no, per una forza politica che aspirava solo pochi anni fa a governare da sola e a rovesciare il sistema politico come un calzino. Questo ha spinto Pablo Iglesias ad annunciare, dopo i risultati, le sue dimissioni da leader del partito Unidas Podemos a livello statale, e addirittura il ritiro a vita privata. Ha detto: la mia candidatura, che doveva servire a trainare appunto, no, la riscossa delle sinistre in una regione dove storicamente governano le destre ormai da 26 anni, e invece non ha funzionato. Anzi, molti commentatori, non solo di destra ma anche di sinistra, accusano Iglesias di aver, con la sua discesa in campo diretta, polarizzato a tal punto la campagna elettorale da sicuramente in parte diciamo convincere alcuni elettori astensionisti ad andare alle urne e a votare per Unidas Podemos o per le sinistre in generale, ma anche convincendo molti madrileni di destra, che magari non avevano votato negli anni scorsi, invece andare alle urne e votare proprio per le forze della destra più radicale, cioè per il Partito Popolare, che a Madrid è guidato da una giovane rampante, Isabel Díaz Ayuso, e da Vox, questo partito di estrema destra, neofranchista, fascistoide, che nonostante il PP molto di destra abbia raddoppiato di fatto voti e scanni, Vox consolida la sua posizione, passa dall'8,9 al 9,1% e conquista un seggio in più. Quindi un risultato ottimo, straordinario per il Partito Popolare, ma buono anche per l'estrema destra, che invece nei sondaggi di un mese fa era data a rischio diciamo di non passare la soglia di sbarramento, senti, per fare la fine di Ciudadanos.
Senti Marco, ma quanto ha pesato nell'influenzare il voto espresso nelle urne la gestione della pandemia nell'ultimo anno e mezzo?
Beh, sicuramente ha pesato molto. La regione di Madrid, guidata da Isabel Díaz Ayuso, è stata la regione di tutto lo Stato dove ci sono stati proporzionalmente più morti, più ricoverati. La sanità della regione di Madrid, che ha subito un processo di tagli, privatizzazioni, non solo negli anni scorsi, quando queste politiche venivano applicate dai vari governi a tutto il paese, ma proprio negli ultimi anni, con processi che hanno favorito la sanità privata, cose che insomma conosciamo, si è trovata appunto impreparata più di altri territori nei confronti della pandemia, e quindi molti hanno parlato di disastro sanitario nell'RSA, nei centri per anziani, negli ospedali, i quartieri periferici più poveri che hanno vissuto, non dico quello che sta vivendo l'India, però insomma hanno subito, diciamo, no, un disastro dal punto di vista sanitario. E però la presidente della regione è andata dritta per la sua strada, spesso in conflitto col governo statale, che chiedeva di imporre misure, no, di contenimento nei confronti della mobilità, chiusure di bar, ristoranti, hotel, divieto di manifestazioni pubbliche. Invece lei, nel nome della libertà e dell'impresa, ha sempre opposto, no, resistenza a queste politiche, e spesso è riuscita anche a imporsi, a mantenere aperte le attività, appunto, che prima citavo. E quindi da una parte è vero che c'è stata una maggiore recrudescenza del virus, più morti, più ricoverati, però dall'altra una parte della popolazione si è sentita più libera, no, da questo punto di vista, e quindi ha premiato Isabel Díaz Ayuso con il voto. Pensate che ieri c'è stata un'affluenza alle urne dell'11,5% maggiore rispetto a 2 anni fa, e questo nonostante il rischio di no, della pandemia. Cioè comunque andare a votare in qualche modo espone gli elettori, magari a un minimo rischio, comunque sempre a un rischio, eppure c'è stata una affluenza record negli ultimi anni, che non si è registrata in nessun'altra elezione nell'ultimo anno e mezzo, cioè da quando è iniziata la pandemia nel resto dello Stato spagnolo. E questa mobilitazione in parte ha risposto agli appelli di Iglesias, delle forze di sinistra, che chiedevano agli elettori dei quartieri popolari, delle periferie, di andare al voto per sbarrare la strada al fascismo, comunque a una destra reazionaria, radicale, irresponsabile. Però c'è stata una mobilitazione popolare anche a destra, anzi soprattutto a destra, visti i risultati, e anche in quartieri tradizionalmente operai o di sinistra, no, a Vallecas, un quartiere storico della sinistra anche radicale spagnola, nel sud di Madrid, il Partito Popolare ieri ha preso il 26%, un record assoluto. Quindi questo la dice lunga sul fatto che questo partito, che a Madrid ha toni populisti radicali, quindi come dicevo prima più a destra, più reazionari rispetto alle politiche, ai linguaggi usati dal partito a livello statale, ha convinto, ha fatto breccia, e adesso sicuramente non ha avuto la maggioranza assoluta, solo 65 seggi, solo tra virgolette su 69, no, che servono per governare, però potrà contare su Vox. Probabilmente Vox non entrerà proprio in maggioranza, cioè non avrà responsabilità, no, in forma di assessorati, però Vox voterà probabilmente.
Però lo zampino ce lo mette dentro, insomma.
Sì, no, diciamo, voterà sicuramente la fiducia, sosterrà la maggioranza del Partito Popolare, dimostrando di essere indispensabile nei confronti del PP, se il PP vuole governare, probabilmente no, se vincerà le prossime
elezioni. Senti Marco, ma ok, ci hai delineato un quadro per quanto riguarda il Partito Popolare, la differenza di come si è comportato a livello locale con il livello nazionale. Per i nostri ascoltatori, che magari sicuramente meno di te capiscono un po' le dinamiche della politica spagnola, invece per quanto riguarda Vox, sì, tu hai detto franchista, estrema destra, ma per farci capire il fatto che Vox, insomma, per il Partito Popolare sia indispensabile l'alleanza con Vox, sebbene ci hai appena spiegato che non avrà probabilmente incarichi nella votazione finale, il fatto che questo diciamo governo si formi con Vox al suo interno, quali conseguenze? Vox, diciamo, ormai è un attore politico e un insomma a tutti gli effetti, mi pare di di capire ormai già da un po' di tempo, insomma.
Sì, Vox è stato per molti anni, dopo la scissione effettuata dalla destra del Partito Popolare, una sigla con poche migliaia di votanti a livello statale. Poi all'improvviso gli si è aperto uno spazio politico per due motivi. Uno, il vento di destra populista reazionario che stira in tutta Europa, quindi che sicuramente ha influito anche, no, nelle scelte dell'elettorato spagnolo. Dall'altra, un po' la crisi del Partito Popolare qualche anno fa, soprattutto dopo il referendum in Catalogna, che ha polarizzato la situazione, ha convinto una parte dell'elettorato franchista del Partito Popolare a non rimanere più sotto l'ombrello, diciamo, di questo partito formalmente di centrodestra, ma è uno dei partiti più a destra del panorama politico europeo, a fare, come dire, da soli. E quindi Vox improvvisamente ha visto un boom elettorale ed è ormai diventato forza di governo, seppur spesso con l'appoggio esterno, in numerose regioni dello Stato spagnolo anche importanti. E quindi ovviamente rivendica il suo spazio, ha un linguaggio provocatorio, è un partito tipico dell'estrema destra, si richiama appunto alla tradizione della destra spagnola più reazionaria, al franchismo, con toni appunto spesso provocatori, per far parlare di sé, perché è convinto ovviamente che la pubblicità anche negativa in realtà gli giovi. È un partito che mette al primo punto la lotta contro l'immigrazione, le campagne contro gli omosessuali e le leggi e i diritti civili a favore appunto della comunità gay, che nega il riscaldamento globale, che ce l'ha a morte con le autonomie dei catalani, dei baschi, dei galiziani, le vorrebbe cancellare. Insomma, un classico partito di estrema destra che a Madrid trova, diciamo, un terreno molto fertile, perché ovviamente la regione di Madrid ha una presenza maggiore, un maggiore radicamento di certe ideologie appunto di destra, reazionarie, tipiche del nazionalismo spagnolo.
Beh, già di per sé mi verrebbe da dire, veramente parlo da ignorante, che già quella regione di per sé è più filomonarchica, già la base è quella.
C'è una polarizzazione storica, no, in tutta la Spagna. Madrid probabilmente non è differente in questo senso, quindi è chiaro, ci sono, diciamo, tra le organizzazioni di sinistra e repubblicane più radicate, al tempo stesso c'è un radicamento delle destre, delle destra, che infatti hanno schiacciato i due partiti centristi, no? Cioè, sono vedi i risultati di ieri, Partito Popolare e Vox si rafforzano molto, Unidas Podemos recupera un po' e soprattutto vince Más Madrid, che è un partito che si è creato pochi anni fa da una scissione moderata di Podemos, quindi a metà tra i socialisti e Podemos, che comunque, no, ottiene la premiership, no, la prima posizione nel centro-sinistra, battendo addirittura i socialisti. In mezzo scompaiono appunto scompare Ciudadanos, che proprio non è presente nel consiglio regionale, eppure i socialisti, insomma, crollano, come dicevo prima, quindi una radicalizzazione.
Marco, ma Iglesias ha fatto bene a lasciare proprio la politica?
Ma io non lo so, vedremo nei prossimi giorni. Ho l'impressione che sia un po' una fuga di fronte a un fallimento che non si vuole ammettere. Ovviamente il fallimento non può soddisfare nessuno, perché il fallimento di Podemos, della sua opzione politica, come contraltare ha l'affermazione di destre molto pericolose, molto radicali, molto reazionarie. Però come ricordavo prima, Podemos aveva la pretesa di raccogliere l'eredità del movimento del 15M, degli Indignados, dopo 10 anni fa riempiva le piazze di tutta la Spagna, soprattutto di Madrid, chiedendo non qualche cambiamento, ma chiedendo un cambiamento radicale, politico, sociale, economico, culturale, una sorta di rivoluzione. Qualche anno dopo, una parte degli intellettuali che aveva in qualche modo agito dentro Podemos, no, in quel movimento di piazza, dentro gli Indignados, nel movimento di piazza, fondò un partito, Podemos, proprio per trasformare la protesta in politica di governo, aspirando, come dicevo prima, a governare da soli in qualche modo, quindi a raccogliere, no, un voto popolare enorme che gli permettesse di cambiare radicalmente le cose. In realtà prima poi Podemos è diventato una stampella del Partito Socialista, un partito che fino a qualche anno prima, no, avversava, contrastava, e adesso rischia Podemos di diventare una piccola forza politica che non può più aspirare a rivoluzioni o a cambiamenti radicali, e che al massimo può aspirare a fare qualche governo, però in situazioni di subalternità nei confronti dei socialisti. Quindi non so, cioè, se le dimissioni di Iglesias si traducessero in una discussione, in un dibattito interno profondo, in una qualche modo di posizionamento di Podemos rispetto, no, allo scenario spagnolo, forse questa mossa potrebbe essere positiva. Se invece è semplicemente un mi tiro fuori perché non sono riuscito a fare quello che avevo promesso,
Ma sa di fuga, un po' di fuga.
Qualcun altro, diciamo, non è proprio positivo.
Non è positivo. Bene, allora vediamo come si evolverà la situazione e a livello locale, e poi soprattutto quali ripercussioni avrà a livello nazionale. Se, come dice Santo Padre, ci sarà questa. Beh, ma immagino di sì, insomma, visto che la scuffia è non da poco e anche le conseguenze per il momento non sono da poco. Se ci sarà questa, come dire, non dico palingenesi, ma almeno ripensamento della propria politica e, insomma, del proprio partito al suo interno. Per il momento a noi non rimane che a ringraziare per il suo intervento, per la sua analisi, il giornalista Marco Santopadre. Marco, grazie mille.
Grazie a voi e buona continuazione.
E dopo questa chiacchierata con Santopadre, Marco Santopadre, che ci ha fatto un po' capire che cosa sta succedendo a livello locale, soprattutto poi quali possono essere le conseguenze a livello nazionale per le elezioni spagnole, io vi rimando a un po' di musica, continuo la linea musicale che stavo adottando prima della chiacchierata con Marco, ovvero le canzoni di Genova, le canzoni di quegli anni o di quegli anni o che parlano e si riferiscono a quegli anni e soprattutto a quell'evento. Andiamoci a sentire dunque i Linea 77 con Avevate ragione voi.
Senza cerchiamo di portare via delle persone, cerchiamo di fare dei prigionieri.
Respiro a largo verso l'orizzonte. Genova repubblicana di cuore, vento di sale, d'anima forte. Genova che si perde in centro, nei labirintici vecchi carrugi. Parole antiche nuove, sparate a colpi come d'archi bugi. Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera, sfera di sola piombo, rombo di gente, tesa atmosfera, nero blu l'uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia, facce scudi da opliti, l'odio di dentro come una scabbia. Ma poco più lontano un pensionato ed un vecchio cane guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini. Casa vent'anni è quasi un obbligo, quasi un dovere. Piacere di incontri a grappoli, ideali identici, essere e avere. La grande folla chiama, canti e colori, grida ed avanza. Sfida il sole implacabile, quasi incredibile passo di danza. Genova chiusa da sbarre, Genova soffre come in prigione. Genova marcata vista attende un soffio di liberazione. Dentro gli uffici uomini freddi discutono la strategia e uomini caldi esplodono un colpo secco, morte e follia. Si rompe il tempo e l'attimo, per un istante resta sospeso, appeso al buio e al niente, poi l'assurdo video ritorna acceso. Marionette si muovono cercando alibi per quelle vite, dissipate e disperse nell'aspro odore della cordite. Genova non sa ancora niente, lenta agonizza fuoco e rumore, ma come quella vita giovane spenta Genova muore. Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene, Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene. Poi tutto ricomincia come ogni giorno, e chi ha la ragione? Dico nobili uomini, danno implacabili giustificazione. Come ci fosse un modo, uno soltanto per riportare una vita troncata, tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato, perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda. Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda. La salvia splendens luccica, copre un'aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare. Dal bar Caffè Grappini perde un'edicola, vende la vita. Resta a mare indelebile, resta mare indelebile, resta mare indelebile, la traccia aperta di una ferita.
Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ha ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono. E tocco, io non perdono, non perdono. E tocco, facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono.
E rientriamo quando sono le 15.57 a Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta.it.
Ma quando sono solo,
spiace sempre sfumare. Guccini, ma siamo arrivati alle battute finali, adesso mi tocca lasciare la palla radiofonica al duo Giacchè Scolamiero con Grande Giove e poi alle ore 18 Riccardone Mameli con Nusborza Abbassa.
Il sogno,
l'approfondimento giornalistico, le diciamo notizie più interessanti, le interviste migliori tornano con l'ottavo giorno mercoledì prossimo alle ore 14. Le interviste che avete sentito in questa puntata dell'ottavo giorno potete risentirle su www.radiocittaperta.it/informazione. Sotto informazione usciranno le singole interviste di questa puntata. Mi raccomando, se sette giorni non vi bastano per capire il pianeta Terra, se troppe notizie corrispondono a zero notizie, prendete una bella boccata d'aria, scendete dalla giostra e prendetevi un tempo per capire il mondo tutto per voi, per leggere le notizie tutto per voi. Sette giorni non vi bastano, come ho detto, e vabbè, che problema c'è? C'è l'ottavo giorno. Ciao!
Il primo giorno l'uomo comincia a lavorare, secondo, terzo e quarto continua a lavorare, il quinto e sesto poi lo passa a far la spesa, e il settimo con le tasche vuote chiede scusa in chiesa.
Ma per fortuna c'è l'ottavo giorno
per smascherare
tutta questa ipocrisia.
L'ottavo giorno
possiamo dire che chi comanda non è figlio di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria.